Partiamo. Bene, allora buonasera a tutti e benvenuti. Questo è il terzo incontro che abbiamo fatto in queste settimane qui a Tre Santi, tre incontri che hanno un filo rosso che li collega tutti quanti, poi lo vedremo, e sono tre incontri che abbiamo potuto fare, parlo anche a nome dell'Azione Cattolica di Pax Christi di Bolzano e appunto della parrocchia Tre Santi, tre incontri che abbiamo potuto fare grazie alla disponibilità della LEV, Libreria Editrice Vaticana. Abbiamo qui oggi anche Lorenzo Fazzini, che è il direttore della casa editrice Vaticana, e che ci hanno dato la possibilità appunto di avere alcune testimonianze importanti. Abbiamo fatto un primo incontro su Don Tonino Bello, quindi il tema della pace, il tema dei diritti della pace, e poi abbiamo fatto un incontro su Charles de Foucault, quindi il tema della fraternità universale, e questa sera abbiamo un ospite veramente eccezionale, che ringraziamo davvero di essere qui con noi, Diodonné Zapalainga, cardinale del Centrafrica, che un po' sintetizza gli altri due temi che abbiamo affrontato, cioè la fraternità e la pace, perché testimonia oggi, nel contesto dove lui vive, appunto, il Centrafrica, proprio il tema della fraternità da una parte, dialogo interreligioso, l'attenzione ai poveri, alle persone disagiate, con il grande tema della pace. Dopo lo sentiremo. Zapalainga è un grande testimone della pace in Africa, forse una delle figure più importanti in questo momento nella Chiesa aperta al tema della pace e dei diritti umani. Non so se Lorenzo vuole dire due parole introduttive, poi riprendiamo e facciamo il dialogo con il cardinale.
Anche da parte mia un saluto cordiale a tutti e a tutte, e il primo grazie, se mi permettete, al cardinale Napalinga, perché con noi di LEV da diversi giorni. Abbiamo iniziato a Genova venerdì, e poi siamo stati al Salone del Libro in altre città, Modena, Padova, Brescia, e oggi siamo contenti di venire a Bolzano, e per noi è una grande occasione di poter far incontrare le persone con un testimone intorno a un libro. E mi permetto di dire che ovviamente non l'avremmo mai pensato né tanto desiderato, ma penso che questa testimonianza che incontriamo questa sera e questo libro che trovate siano veramente una dimostrazione oggi, nel tempo che viviamo, della forza straordinaria del Vangelo. Perché raccontare la pace può essere bello, può essere commovente, ma sentire parlare di pace nel momento in cui risuonano le armi e le bombe e le stragi a poca distanza da noi, da una persona che ha vissuto sulla sua pelle e quindi non fa della pace semplicemente un racconto d'accademia, ma è qualcosa che ha vissuto la sua pelle e l'ha toccata con mano, perché è stato ferito per cercare di fermare altre persone che stavano uccidendo e stavano seminando morte. Quindi è una testimonianza di cui lo ringraziamo tantissimo della sua simpatia e della sua cordialità, e così, come dire, di sopportare anche il peso. Ogni giorno ci spostiamo in una città diversa, domani saremo a Vicenza, al Festival Biblico, venerdì a Verona, poi a Roma e concluderemo a Napoli. Noi come casa editrice Vaticana siamo contenti di aver pubblicato la sua storia, perché dimostra, secondo me, quando ho letto il libro in francese ho voluto subito pubblicarlo, dimostra che Papa Francesco non è da solo, ma nel mondo ci sono tanti testimoni e testimone, uomini e donne in varie condizioni di vita, che ci raccontano che la fraternità è possibile, che il Vangelo non è un'utopia, ma è qualcosa che si può costruire. Mi fermo qua, ringrazio tantissimo chi ha organizzato con noi questo incontro e vi auguro buona serata. Io cercherò di tradurre il cardinale, ovviamente non ho studiato il francese e quindi conto, essendo in chiesa, sulla vostra ampia misericordia.
Allora, due parole ancora su Diodonè Zapalà Inga, prese dal libro, questo bel libro, La mia lotta per la pace. Diodonè Zapalà Inga è un cardinale arcivescovo di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Viene considerato una delle figure più autorevoli della Chiesa Cattolica attuale in Africa. Nato nel 1967, prete dal 1998, ha studiato al Centre Sèvres dei Gesuiti di Parigi, lavorando poi a Marsiglia in Centrafrica. Nel 2012 Benedetto XVI l'ha nominato arcivescovo di Bangui. Attualmente è il cardinale più giovane al mondo, è chiamato a questa carica da Papa Francesco nel 2016. A motivo del suo impegno per la pace ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale, l'Aachener Friedenspreis ad Aquisgrana in Germania, il premio Vieira de Mello a Ginevra, l'Eliasson Global Leadership Prize a Città del Messico e il premio Mundo Negro alla Fraternità de Madrid. Tra l'altro ci diceva che qualche anno fa pare che era nella terna dei premi Nobel per la pace. Allora, questo libro, La mia lotta per la pace, a mani nude contro la guerra in Centrafrica, è un libro veramente bello e anche molto commovente, anche molto appassionante come libro. È un libro che ricostruisce un po' la storia di Zapalà Inga, dalle origini molto povere. Il Centrafrica è uno dei paesi più poveri al mondo e la sua famiglia è una famiglia numerosa, molto povera, anche rispetto alle altre famiglie del suo paese. E in questa famiglia cresce ed è interessante leggere questo libro perché è un libro, diciamo, che racconta un'identità che scopre il mondo, scopre le cose del mondo, sente questa vocazione grazie alla presenza di questo amico, di questo prete che gli fa capire l'importanza di stare accanto ai poveri, alle persone povere. E attraverso le esperienze dirette cresce questa persona e assume, appunto, studia in Germania, a Parigi, e studia filosofia, studia teologia, e però si sente fortemente radicato alla sua terra, è fortemente radicato alla vita dei poveri, alla vita della povera gente. Ed è interessante perché Diodonè Zapalà Inga si trova a vivere in un contesto di guerra, una guerra dimenticata, una guerra che, appunto, Papa Francesco ci racconta essere una di quelle guerre del mondo a pezzetti, una guerra dimenticata, ferocissima, terribile. E in questa guerra Zapalà Inga si oppone, si frappone veramente a mani nude. E questo libro testimonia la forza della non violenza. Infatti la prima domanda che vorrei fare, io seguirò un po' il filo di questo libro. Il libro inizia con un 24 marzo del 2013, quando i ribelli, queste formazioni di ribelli che lottano contro le milizie del governo, entrano nella capitale, mettono a ferro e fuoco la capitale, uccidono tantissime persone e arrivano fino all'arcivescovado. E c'è una paura pazzesca, tutti vorrebbero scappare, anche il vescovo avrebbe la possibilità di scappare. Lui decide di rimanere lì, E arrivano questi miliziani con i Kalashnikov, sfondano il cancello, e cosa fa il vescovo? Va a riceverli. Li va a ricevere e gli invita a casa, gli invita in una stanza a parlare, a mani nude. Ed è interessante perché in tutto questo libro, tante esperienze, più volte è stato minacciato di morte, più volte hanno tentato di fargli degli attentati, è stato anche ferito, però tutte le volte lui dice: io vado incontro a questi che potrebbero essere in qualche modo i nemici, a mani nude, cioè affermo la mia identità senza paura. E questa è una grande testimonianza, se pensiamo alla situazione della guerra in Ucraina, no? C'è questo dibattito, inviamo armi, non le inviamo, no? Sosteniamo la guerra di resistenza dell'Ucraina, eccetera. Ecco, lui dice: io mi sono frapposto semplicemente con la mia arma, che è quella del Vangelo, la forza del Vangelo, la forza del Vangelo che in qualche modo apre le orecchie anche alle persone sorde. Ed è questa la strada che ha tracciato Gandhi. La vita di Gandhi è contrassegnata da questa testimonianza, da questa esperienza, la forza della verità, cioè la forza della non violenza che riesce anche a disarmare i violenti. E infatti è successo così in quell'episodio in cui inizia il libro: questi violenti se ne vanno fuori e vince la non violenza, no? Ed è il 24 marzo. Io ho pensato a una data simbolica, perché il 24 marzo, come sapete, è anche la data di morte di Oscar Romero. È la data che celebra la morte dei martiri, in qualche modo, dei cristiani che sono stati ammazzati dalla furia e dalla violenza. In quel 24 marzo del 2013 accade questo. Ecco, una prima domanda che mi verrebbe da fare al cardinale. Ecco, questa forza, il coraggio e la forza della non violenza.
Il coraggio della non violenza, d'où ti viene?
Je voulais remercier l'Action catholique et aussi les amis de Pax Christi et vous tous qui êtes venus ce soir.
Ringrazio l'Azione Cattolica, ringrazio Pax Christi e tutti voi che siete venuti questa sera.
D'où vient cette force?
Da dove viene questa forza della non violenza?
Pour moi, la force vient de Dieu.
Per me la forza viene da Dio.
Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est plus fort,
quando voi avete di fronte qualcuno che è più forte di voi,
vous sentez tout petit.
Vi sentite molto piccoli.
Mais par contre, quand vous avez quelqu'un avec vous de secours, vous avez un peu la force. Vous dites on peut maintenant combattre l'autre.
Ma quando avete al vostro fianco qualcuno di più forte, vi sentite coraggiosi nel poter affrontare qualcuno che è altrettanto forte.
Et on voit souvent cela à travers les enfants.
E questo lo vediamo spesso tramite l'esempio dei bambini.
Quand ils commencent à se disputer, celui qui est le plus faible, il baisse la tête, mais dès qu'il voit maman ou papa, il commence à devenir le plus fort parce que sa force vient de papa ou maman.
Capita così, quando si chiede chi è il più forte, i bambini magari si spaventano, però quando arriva il papà o la mamma, loro prendono subito coraggio perché si appoggiano a loro.
Quand il y a eu le début de la guerre, comme il le disait, le 24 mars 2013.
Quando c'è stato l'inizio della guerra, come è stato detto, il 24 marzo 2013.
Le 25, les rebelles sont venus à l'archevêché.
Il 25, i ribelli sono venuti all'arcivescovado.
Ils étaient armés.
Erano armati.
Ils sont rentrés dans l'archevêché avec les armes, prendre position.
Sono entrati nel compound dell'arcivescovado con tutte le armi spiegate.
Moi je les ai regardés et je leur ai dit chi cherchez-vous?
E io li ho guardati e ho detto loro chi è che cercate?
Et je leur ai demandé de tous venir et d'aller appeler les autres qui étaient 25 de venir tous dans l'archevêché.
E ho detto a quelli che c'erano dentro: chiamate tutti quelli che sono anche fuori davanti all'arcivescovado e venite dentro tutti.
Et quand ils venaient, je leur ai dit, prenez toutes les armes, toutes les munitions, parce que vous en aurez besoin ici à l'archevêché.
E ho detto loro, portate tutte le armi, tutte le munizioni, perché ne avremo bisogno qui.
Et j'ai demandé aux ouvriers de partir, de me laisser avec les rebelles.
E ho chiesto ai dipendenti dell'arcivescovado di andare via e lasciarmi da solo con i ribelli.
J'ai fermé la porte sur les rebelles qui sont rentrés dans la salle.
Ho fatto entrare tutti in una stanza e ho chiuso la porta.
Et je me suis retrouvé au milieu d'eux.
E mi sono trovato in mezzo a loro.
Ils étaient armés avec des grenades et beaucoup de choses.
Erano armati con granate e con molti altri strumenti d'armi.
Je me suis présenté à eux comme archevêque de Bangui, chargé d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu et prêcher la paix.
Io mi sono presentato come arcivescovo di Bangui, come un uomo che aveva l'incarico di annunciare il Vangelo.
E j'ai vu qu'il y avait un qui avait des gris-gris autour de bras.
E ho visto che c'era uno che aveva delle strisce sulle sue braccia.
Et j'ai mis la main dans la poche, j'ai sorti mon chapelet.
E ho messo la mano nella tasca e ho tirato fuori il mio rosario.
Et je lui ai dit voici mon gris-gris.
Guarda qui il mio grigri, il grigri è lo strumento di preghiera musulmano.
Alors, entre ton gris-gris et mon gris-gris, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus fort, mais ça c'est mon gris-gris. Et j'ai remis dans ma poche.
E gli ho detto, tra il tuo gris-gris e il mio rosario, non so chi è il più forte. E io ho messo il rosario nella mia tasca.
Et je me suis levé pour leur dire, maintenant vous devez partir.
E ho detto loro, adesso voi dovete andare via.
Ils voulaient parler, je dis non, vous ne devez pas parler, sortez, et j'ai ouvert la porte, je leur demandais de sortir.
Loro volevano replicare, ma io ho detto no, no, adesso andate fuori, io ho aperto la porta e gli ho detto uscite.
Finalement, je les ai chassés avec le chapelet.
E insomma, io li ho mandati via con la forza di un rosario.
Et je sais une chose, c'est que quand on a mis sa confiance en Dieu et qu'on croit en lui, il ne nous abandonne pas.
E io posso dire che quando noi mettiamo la nostra fiducia in Dio, io posso attestare che lui non ci lascia soli.
Et devant les rebelles qui étaient venus armés, moi j'avais seulement mon chapelet et je leur ai parlé. Et la parole a retenti, ils sont partis avec les armes sans que le sang coule.
E quando sono venuti questi ribelli armati, semplicemente con la forza del mio rosario e con la forza della parola, li ho fatti andare via e non è successo niente.
On n'est pas obligé de rendre le mal pour le mal.
Non siamo obbligati a rendere il male, di rispondere al male con il male.
Parce que l'autre est venu avec une arme, je dois aussi prendre des armes pour aller vers lui.
Se uno è venuto con un'arma, non sono obbligato a rispondere anch'io con un'arma.
La parole peut désarmer le cœur, peut désarmer la tête.
La parola può disarmare il cuore, può disarmare la testa.
Et quand une parole vous touche, vous êtes déjà touché et vous pouvez déposer les armes.
E quando la parola tocca il tuo cuore, tu puoi anche arrivare a deporre le armi.
Et moi j'en ai vu des hommes qui étaient des chefs rebelles, quand on leur a parlé, ils sont devenus comme les petits gamins.
E io ho visto dei capi ribelli armati che quando si è parlato a loro sono diventati come dei piccoli.
Mais n'oublions pas, la force de cette parole, ça vient de Dieu.
Ma non dimentichiamo che la forza di questa parola viene da Dio.
Ecco, rispondere alle armi con le armi, ne parlavamo anche oggi con appunto col cardinale, rispetto alla guerra in Ucraina, perché c'è una situazione oggi di grande polarizzazione su questo, no? Cioè l'idea, come fare davanti a un'usurpazione, davanti a un'aggressione come quella che sta succedendo? È possibile rispondere in altra maniera rispetto a quella classica delle armi, quindi dare armi, armare un paese di cui appunto tra l'altro non si sa bene neanche dove vanno a finire queste armi, ma comunque armare un paese per replicare ad un'altra forza ancora più forte? Non c'è il rischio di innescare una spirale di guerra che poi si allarga sempre di più diventando una guerra mondiale, una guerra tra l'altro nucleare con i mezzi che ci sono oggi? Ecco, nel libro ci sono varie racconti di questa forza della non violenza. Ce n'è un altro per esempio dove lui racconta che con la macchina ad un certo punto prende la macchina per andare ad aiutare una comunità di suore rimasta praticamente con i ribelli, con queste forze di ribelli in casa, senza più neanche i viveri. Lui prende la macchina, entra nel territorio di guerra con gli spari che gli arrivano dappertutto e arriva a portare i viveri a queste persone, riesce anche a tornare indietro, no? Quindi diciamo, cos'è questa? È semplicemente il caso o è davvero una forza con la quale è possibile anche mediare nelle situazioni di conflitto? Ecco, rispetto all'Ucraina, che idea si è fatto il cardinale?
Moi je viens d'un pays qui a connu la guerre.
Io vengo da un paese che ha conosciuto la guerra.
Quand arrive la guerre, il y a les destructions.
Quando arriva la guerra c'è solo distruzione.
Il y a la souffrance.
C'è sofferenza.
Il y a des morts.
C'è morte.
Je ne peux pas souhaiter la guerre pour aucun pays.
Non posso augurare la guerra a nessuno.
Mais quand la guerre arrive, il faudrait qu'il y ait des hommes, des femmes qui se lèvent pour parler à ceux qui ont pris des armes pour les déposer.
Ma quando arriva la guerra c'è bisogno che uomini e donne si levino in piedi e che vadano a parlare a quelli che hanno le armi in pugno.
Quand je regarde ce qui se passe en Ukraine et en Russie, je me pose des questions.
quando vedo quello che succede in Ucraina e in Russia, io mi pongo delle domande.
Je ne sais pas si vous suivez l'actualité aussi comme moi.
Non so se seguite l'attualità come la seguo.
Quand on regarde à la télé ou dans les journaux, on parle beaucoup de fournir des armes, de désarmes, des armes.
Quando leggiamo i giornali o ascoltiamo la televisione, ci viene proposto continuamente la questione come rifornire continuamente armi e altre armi ancora.
Et je me pose la question, où sont passés les diplomates?
E io mi pongo una domanda, ma dove sono i diplomatici?
Où sont passés les philosophes?
Dove sono i filosofi?
Où sont passés les théologiens?
Dove sono i teologi?
Où sont passés les économistes?
Dove sono gli economisti?
Où sont passés les sociologues?
I sociologi.
Beaucoup de matière, on aurait pu les inviter autour de table pour aborder ce sujet et désarmer aussi la tête et le cœur des uns et des autres.
Avremmo potuto coinvolgerli di più, metterli intorno a un tavolo per far sì di percorrere una strada per arrivare a disarmare i contendenti.
On a comme l'impression que on nous fait croire qu'il y a une seule voie.
C'è la mia impressione è che ci si vuole far credere che c'è soltanto un modo per risolvere la questione.
Et c'est la voie militaire.
Ed è il modo militare.
Moi je dis non.
E io dico no.
La voie militaire seule ne peut pas régler le problème en Ukraine.
Io dico che la strada militare non può da sola risolvere la questione in Ucraina.
L'histoire est là pour nous rappeler ce qui s'est passé soit en France ou dans d'autres pays.
La storia è lì che ci insegna quello che è successo altrove, in Francia e anche altrove.
Après la guerre, il y a un traité de paix qu'on doit signer.
Dopo la guerra c'è sempre un trattato di pace che deve essere firmato.
Et je me pose la question, est-ce qu'on doit attendre qu'on tue beaucoup de personnes?
E io mi domando, dobbiamo aspettare così tante persone che muoiano?
On doit attendre qu'il y a beaucoup de souffrance.
Così tanta sofferenza?
Beaucoup de destruction.
Così tanta distruzione?
Pour agir.
Per agire?
Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas aux deux protagonistes?
Perché non parlano i due protagonisti?
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à demander à ce qui se mette autour d'une table pour arrêter la souffrance de ces peuples-là?
Perché aspettiamo così tanto a chiedere che i due contendenti si siedano intorno a un tavolo per fermare questa sofferenza?
Et pour moi, la voie militaire est une voie limitée. Il faudrait d'autres voies pour aider à sortir de cette guerre.
Per me la via militare è una via limitata, bisogna trovarne altre per uscire da questa guerra.
Pour construire la paix, on la fait avec son ennemi.
Ricordiamoci che per costruire la pace bisogna farla con il proprio nemico.
Mais si vous ne voulez pas voir ni écouter votre ennemi, avec qui allez-vous construire la paix?
Ma se voi non siete disposti ad ascoltare e confrontarvi con il vostro nemico, con chi pensate di costruire la pace?
Il faut avoir le courage d'aller affronter l'ennemi e lui parler.
Bisogna avere il coraggio di affrontare il nemico e di parlargli.
Et c'est ainsi que on pourra au moins chercher des débuts de solutions de part et d'autre.
Ed è solo in questo modo che possiamo trovare degli inizi di soluzione a questo problema.
À la question posée pour la sœur que je suis allé chercher dans les zones où il y avait les rebelles, j'étais parti chercher une sœur qui était dans les zones où il y avait les rebelles.
Sì, quando riguardo la domanda, quando sono andato a cercare una suora che era rimasta dove c'erano i ribelli.
Je suis pasteur et je dois m'occuper de tout le peuple de Dieu.
Io sono un pastore e devo occuparmi di tutto il popolo di Dio.
Je ne peux pas entendre que une sœur est en difficulté et je fuis.
Non posso pensare di ascoltare una suora che ha bisogno e non cercare di aiutarla.
Je ne peux pas rester dans mon bureau et la laisser en difficulté aussi.
Non posso stare chiuso nel mio ufficio e lasciare che lei sia da sola in difficoltà.
J'ai pris le risque d'y aller pour la chercher.
Ho preso il rischio di andare a cercarla.
Je pouvais aussi mourir.
Certo, potevo anche morire.
Mais je suis parti pour chercher une personne. C'est pourquoi ma conscience est tranquille.
Ma io sono andato a cercare una persona e Per questo la mia coscienza è tranquilla e serena.
E ceux qui sont des croyants, je veux simplement dire, Jésus-Christ est venu et pour nous, il a donné sa vie.
E per chi è credente posso dire che Cristo è venuto per dare la sua vita.
Et si nous on a peur de donner sa vie, qui sauvera l'autre?
E se noi abbiamo paura di dare la nostra vita, chi salverà gli altri?
Et si Jésus devient le modèle devant nous, eh bien on peut en son nom donner sa vie, mais pour sauver les frères et les sœurs.
E se Gesù è il nostro modello, possiamo dare la vita come ha fatto lui per salvare gli altri.
Ma prière pour ce soir c'est que il y ait des hommes, des femmes qui osent demander à ce que le dialogue reprenne en Ukraine et en Russie.
La mia preghiera questa sera è che ci siano uomini e donne che si levino per chiedere la ripresa del dialogo in Ucraina e in Russia.
E si quand un frère est en danger, c'est le frère de Jésus-Christ, je peux aller risquer ma vie pour le sauver.
E quando c'è un fratello in pericolo, io posso prendermi il rischio di rischiare la mia vita per andare ad aiutarlo.
Un altro tema fondamentale che passa nel libro è la povertà, perché, come dire, Zapala Inga è cresciuto, diciamo, alla scuola dei poveri, è cresciuto intanto in una famiglia povera, molto povera, ai limiti quasi proprio con la miseria, e ha dovuto fare lavori anche faticosi, lavori di operaio, lavoro di cuoco, aiuto cuoco, infatti racconta anche che sa cucinare molto bene, ed ha conosciuto l'estrema povertà africana in un paese, come vi dicevo prima, che è tra i più poveri al mondo. Poi è andato in Francia e ha conosciuto un altro tipo di povertà. Anche lì ha visto i poveri e non capiva come mai questi poveri che vedeva nelle metropolitane non venissero accolti alla mensa del seminario dove lui viveva, perché venivano tenuti fuori. E allora ha cominciato a rimboccarsi le maniche e a accogliere questi poveri alla mensa, nonostante il disprezzo anche da un certo punto di vista degli altri seminaristi che non accettavano di stare in mezzo al tanfo di queste persone povere. Ecco. Quindi c'è questa importanza della povertà come, diciamo, tema che ha costruito e ha formato il cardinale. Ecco, su questo tema della povertà anche, se ci può raccontare un po' la sua esperienza.
Moi je suis issu d'une famille pauvre.
Io vengo da una famiglia povera.
Mon papa est paysan, ma maman aussi est cultivatrice.
Mio papà era contadino così come mia mamma.
Et dans cette famille, on était 10 enfants.
Eravamo 10 figli.
On n'avait pas beaucoup de choses.
Non avevamo molte cose.
Et moi je pense que Dieu jette son regard sur les pauvres.
E io penso che Dio pone il suo sguardo sui poveri.
Il a jeté son regard sur la Vierge Marie.
Lui ha messo il suo sguardo sulla Vergine Maria.
Je pense qu'il a jeté son regard sur moi.
E penso che ha messo il suo sguardo anche su di me.
J'ai vu un prêtre spiritain hollandais qui est venu dans mon pays.
Io ho incontrato un prete spiritano in una congregazione appunto degli spiritani olandese che è venuto nel mio paese.
Il venait dans notre quartier pauvre pour manger e jouer avec nous les enfants pauvres.
E veniva nel nostro quartiere di poveri a mangiare con noi, a giocare con noi.
Et j'ai demandé qui est ce blanc qui ose venir chez nous les noirs pour manger et jouer avec nous.
E io mi domandavo, ma chi è questo bianco che osa venire da noi che siamo poveri a mangiare con noi, a giocare con noi, a stare con noi?
On m'a dit ça c'est un prêtre.
E mi hanno detto questo è un prete.
Moi j'étais petit à 11 ans, j'ai dit je veux devenir comme lui.
E avevo 11 anni e io ho detto subito io voglio diventare come lui.
Quand je voulais rentrer au petit séminaire,
quando volevo così iscrivermi al seminario,
les parents n'avaient pas les moyens puisqu'ils sont pauvres.
I miei genitori non avevano i soldi perché erano poveri, non avevano i soldi per la retta.
J'ai commencé à pleurer et je suis allé voir le prêtre en lui disant Je vous ai vu et je voulais devenir comme vous, mais on m'a dit que je ne peux pas rentrer parce qu'il n'y a pas d'argent.
E io ho iniziato a piangere, sono andato da questo prete e gli ho detto piangendo: io vorrei diventare come te, ma non posso farlo perché non ho i soldi.
E le père a demandé à mon papa de venir à la menuiserie pour être aide menuisier afin d'avoir un salaire pour payer ma pension.
E allora il prete ha trovato un posto di lavoro a mio papà, con questo stipendio poteva pagarmi la retta.
Pour moi, la providence a un nom.
Per me la provvidenza ha un nome.
Il est passé par le père Léon pour payer ma pension.
E il nome è quello di questo padre Léon che mi ha permesso di andare in seminario.
L'alliance avec les pauvres, je l'ai vécu dans mon sang.
E l'alleanza con i poveri io l'ho vissuta proprio in prima persona nel mio sangue.
Quand je suis arrivé en France et que j'avais vu des gens dans la rue,
quando sono arrivato in Francia ho visto che c'erano persone povere nelle strade.
J'ai demandé au secours catholique si je pouvais être proche de ces pauvres là pour les aider.
E ho chiesto alla Caritas del posto: posso darmi da fare per essere vicino a queste persone?
On allait leur apporter la soupe.
E ho iniziato ad andare da loro a portargli della zuppa.
On lavait les habits.
Lavavamo i loro abiti.
On allait chercher des papiers pour les régler pour les pauvres.
E cercavamo di metterli in regola con i documenti.
C'est ainsi que un jour j'ai dit, comme étudiant en théologie.
E a un certo punto io ho detto, come studente di teologia:
nous on parle beaucoup, on étudie beaucoup la pauvreté.
Noi parliamo tanto, studiamo tanto la povertà.
J'ai invité trois pauvres qui devaient venir partager le repas avec nous.
Allora ho invitato tre poveri a condividere il nostro pasto.
Quand ils sont venus, il y a certains séminaristes qui sont partis.
E quando sono arrivati alla tavola, alcuni seminaristi si sono alzati e sono andati via.
Quand on pose un regard et qu'on reste humain, l'odeur du pauvre va vous chasser. Quand on regarde l'autre avec les yeux seulement de la chair, son odeur, l'odeur du pauvre peut vous chasser.
Quando guardiamo l'altro solo con gli occhi della carne, l'odore dell'altro ci può dare fastidio.
Or, avec un regard spirituel, je dis, c'est le Christ qui est là.
Mentre se abbiamo uno sguardo spirituale, possiamo dire, ho davanti a me Cristo.
Le pape parle souvent de sentir l'odeur des brebis.
Il Papa Francesco parla spesso del fatto che il pastore deve avere l'odore delle pecore.
Le brebis sono là.
E in quel caso lì le pecore erano proprio
leur
lì.
L'odeur è là.
E c'era proprio il loro odore.
Je ne peux pas fuir.
E non potevo fuggire.
Il faudrait être présent et les accompagner.
Bisogna essere presenti e accompagnarli.
Donc le pauvre, Dieu l'aime et Dieu passe par moi pour l'aimer aussi.
E Dio ama i poveri e tramite me può amarli.
Aujourd'hui, avec vous, chacun d'entre vous peut être aussi un instrument par lequel Dieu passe pour aider aussi le pauvre.
E oggi, tramite ciascuno di voi, Dio può arrivare a raggiungere un povero con il suo amore.
Siamo nella chiesa di Tre Santi e c'è un capitolo che si chiama proprio I Tre Santi di Bangui. Ed è interessante perché i Tre Santi di Bangui sono praticamente il cardinale, l'imam e il pastore evangelico, il pastore protestante appunto di Bangui, che è la capitale del Centrafrica. E che cosa hanno fatto questi tre religiosi? Questi tre religiosi, anziché, diciamo, sottostare alla propaganda per la quale la guerra civile in Centrafrica, ci sono state due battute di guerra civile, una intorno al 2005-2006 e una dal 2012 che è ancora, diciamo, un po' in corso, anche se si è un po' alleggerita. E questi tre religiosi hanno deciso di uscire dalla logica per la quale si diceva che questa guerra fosse una guerra religiosa e hanno cominciato a lavorare insieme per opporsi alla strumentalizzazione del potere politico e mettere in piedi una piattaforma del dialogo e della convivenza religiosa, un'importantissima iniziativa che appunto li ha richiamati anche a livello internazionale, è stato per questo che furono candidati al Nobel per la pace. Ecco, se ci racconta un pochino anche questa esperienza di questa piattaforma della pace.
Quand arrive la violence ou la guerre, on peut avoir peur, on peut être indifférent ou passif.
Quando arriva la guerra possiamo avere paura, possiamo essere indifferenti o passivi.
On peut aussi avoir le courage d'aller vers ceux qui ont pris des armes.
Oppure possiamo avere anche del coraggio e andare verso quelli che hanno le armi.
L'imam et le pasteur sont venus vers moi en me demandant est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour les frères et sœurs qui souffrent.
Il pastore protestante e l'imam sono venuti da me e mi hanno detto possiamo fare qualcosa per le persone che soffrono questa guerra?
E nous avons dit oui, il est possible et nous avons commencé à écrire une lettre pastorale où on a les messages du Coran, messages de Bible du côté protestant et catholique.
E sì, noi abbiamo detto certo possiamo fare qualcosa, abbiamo iniziato a scrivere un messaggio, una lettera pastorale citando brani del Corano e citando brani della Bibbia.
L'imam aurait pu rester parmi les musulmans, le pasteur parmi les protestants et moi avec les catholiques.
E l'imam avrebbe potuto restare confinato tra i protestanti, il pastore nel suo gruppo evangelico e io tra i cattolici.
Mais chacun est sorti de son groupe pour qu'on se mette ensemble.
Ma ciascuno invece è uscito dal proprio gruppo per raggiungere gli altri e mettersi insieme.
Parce qu'ensemble on devient fort.
Perché insieme diventiamo più forti.
Et ensemble on peut aussi faire baisser la violence.
E perché insieme possiamo far abbassare la violenza.
Quand nous nous sommes retrouvés, nous avons demandé à l'imam tu peux parler avec les musulmans, le pasteur avec les protestants et moi avec les catholiques.
Quando ci siamo incontrati abbiamo detto al pastore tu puoi parlare ai musulmani, il pastore può parlare ai protestanti e io ai cattolici.
On le faisait pour la plus simple raison que quand vous avez deux enfants qui se battent et que vous arrivez, l'enfant qui a confiance en vous va s'exprimer volontaire, de manière libre.
Questo è un po' come quando vedete dei ragazzi che litigano. Alla fine quelli che litigano possono confrontarsi con persone di cui hanno fiducia.
E noi pensiamo che i protestanti avranno confianza a loro pastore, i cattolici a loro évêque e aussi i musulmani a loro imam.
E abbiamo pensato che i protestanti potessero avere fiducia nel proprio pastore, i musulmani nel proprio imam e i cattolici nel proprio vescovo.
Et souvent quand il y a la guerre ou la violence, les gens ne se retrouvent pas.
E voi sapete che quando c'è la guerra la gente non si ritrova insieme.
Et nous on arrive tous les trois ensemble et on demande aux leaders de se retrouver.
Invece noi arrivavamo nei villaggi insieme e chiedevamo ai leader di ritrovarsi insieme.
On demande aux protestants de nous donner le récit de ce qui s'est passé, même chose côté musulman et catholique.
E chiedevamo così a ciascun gruppo di raccontare quello che succedeva.
Et ce qui est intéressant c'est que chaque groupe a sa manière de voir, d'analyser et de proposer des solutions.
E vedevamo che ciascun gruppo aveva il proprio modo di analizzare la situazione e di proporre delle soluzioni.
Et nous en tant que leader de la plateforme, c'est pour demander comment maintenant faire pour reconstituer l'unité.
E noi come leader religiosi della piattaforma interreligiosa ci ponevamo la questione come fare per ricostruire l'unità.
Ce sont des gens qui vivent des événements difficiles qui ont le début de réponse.
E ci siamo risposti, è la gente che vive questi momenti difficili che può dare la risposta a questa domanda.
Voilà pourquoi on doit leur donner la parole.
È per questo che abbiamo dato loro la parola.
Vous voyez ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il faut qu'on donne la parole aux gens qui vivent les choses. Ce n'est pas en Amérique qu'on doit amener des solutions toutes préparées.
È un po' quello che sta succedendo in Ucraina e in Russia. Dovremmo dare la parola a quella gente e non aspettare che sia l'America a dare la soluzione.
Il faudrait que les gens puissent discuter et chercher des solutions ensemble.
Dovremmo dare la parola alla gente, farla parlare e loro trovano la soluzione.
La démarche de la plateforme consiste à dire oui, chaque peuple a un génie et il peut aussi apporter des solutions pour sortir des situations difficiles.
E il principio guida della piattaforma è che ogni popolo ha un suo proprio genio e può portare la sua una sua propria soluzione al problema.
Nel 2015 Papa Francesco è venuto in Centrafrica, no? È stato un evento molto importante perché ha sbloccato tante cose ed è stato un momento anche particolarmente difficile perché fino a qualche giorno prima ancora infuriavano i combattimenti. C'è un passaggio del racconto dove a un certo punto il cardinale va al checkpoint a sgridare i miliziani dicendo adesso basta, adesso togliete il checkpoint perché deve venire il Papa. E questi qui non volevano toglierlo, appunto li ha sgridati, gli ha fatto il lavaggio del cervello fino a che a un certo punto hanno tolto il checkpoint. E questo libro è contrassegnato e segnato appunto da tanti aneddoti anche simpatici, ma anche molto, molto, molto seri, molto, 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 se gli pensiamo con gli occhi appunto della situazione in quel momento dove scoppiavano le bombe e infuriava appunto la violenza di miliziani e dei ribelli. Ecco, che cosa ha rappresentato quella visita del Papa Francesco per il paese?
La visita del Papa è resta memorabile per i centrafricani.
La visita del Papa è rimasta memorabile per gli abitanti del Centrafrica.
Aucune histoire de l'humanité et de l'Église, un pape n'a ouvert une porte sainte en dehors de Rome.
In nessun momento della storia della Chiesa un papa ha aperto una porta di un giubileo fuori da Roma.
Or, le pape François a osé ouvrir une porte dans un pays en guerre.
Il Papa Francesco ha osato aprire una porta santa in un paese in guerra.
Humainement, politiquement, diplomatiquement, il était impossible de venir en Centrafrique.
Umanamente, diplomaticamente, politicamente era impossibile che Papa Francesco venisse in Centrafrica.
Beaucoup de gens ont déconseillé ce voyage.
Molte persone hanno totalmente sconsigliato questo viaggio.
C'est un homme de foi. Il a osé, au nom de sa foi, venir en Centrafrique.
Francesco è un uomo di fede e ha usato in nome della sua fede di venire in Centrafrica.
La veille de son arrivée dans le quartier dit musulman, on continue à tirer.
La vigilia, semplicemente la vigilia del suo arrivo nel quartiere musulmano si sparava ancora.
Quand il est venu, le pape, il est parti chez les protestants, chez les musulmans.
E quando è arrivato Francesco è andato nel quartiere dei protestanti, in quello dei musulmani.
La parte che mi ha molto toccato è il déplacement dans le quartier musulman.
E ovviamente l'episodio che mi ha toccato di più è quando è andato nel quartiere musulmano.
Un quartier où il y a beaucoup d'armes.
Un quartiere dove c'erano moltissime armi.
E tout le monde se posait la question: qu'est-ce qui va arriver?
E tutti si ponevano una domanda: cosa succederà?
E come il è venuto au nom de Dieu, il ha traversé la rue sans être dans un véhicule blindé.
E quando è arrivato, semplicemente ha attraversato la strada senza alcun veicolo blindato.
Il è rentré dans la mosquée avec les musulmans. Chacun a dit des paroles d'amitié et de fraternité.
Francesco è entrato nella moschea e insieme hanno detto delle parole di amicizia e di vicinanza.
Il a posé un geste qui n'était pas prévu.
E ha fatto un gesto che non era previsto.
Il a demandé une chaise et on lui a apporté. Il a commencé à enlever ses chaussures.
Ha domandato una sedia e si è tolto le scarpe.
Et il a pris la main de l'imam. Ils sont allés là où l'imam prêche. Ils sont restés en silence avant de revenir.
E ha preso la mano dell'imam ed è andato nel posto dove l'imam è solito tenere il suo sermone e lì sono rimasti in silenzio.
Quand il est revenu, il a dit: j'ai prié pour la paix dans votre pays.
E quando è tornato tra la gente ha detto: io ho pregato per la pace nel vostro paese.
Pour les musulmans, le pape qui n'est pas musulman, qui enlève les chaussures, c'est un grand respect pour leur mosquée.
Per i musulmani, il papa che non è musulmano e si toglie le scarpe per entrare in una moschea è un uomo che merita grande rispetto.
En sortant de le quartier, beaucoup de musulmans ont suivi le véhicule.
E quando Papa Francesco ha lasciato il quartiere musulmano, molte persone musulmane si sono messe in coda dietro il veicolo del Papa.
La veille, personne ne pouvait entrer et sortir, mais avec la venue du Pape, la porte s'est ouverte.
Notate che il giorno prima, fino al giorno prima, nessuno poteva entrare o uscire da questo quartiere. Invece, qui la gente ha iniziato a uscire.
Je vois là l'expression de la miséricorde.
Qui vedo un'espressione della misericordia.
Parce que ces gens qui sont sortis me rappellent la sortie d'Égypte.
Questa gente che è uscita mi ha ricordato l'uscita, l'esodo dall'Egitto.
Et beaucoup de musulmans ont dit le pape est venu pour nous libérer.
E molti musulmani hanno detto il papa è venuto per liberarci.
Le pape est venu pour nous donner la joie.
Il Papa è venuto per darci la gioia.
Il est venu pour nous donner la paix.
Per darci la pace.
Pendant six mois, on est resté comme s'il y avait plus des armes autour de nous.
E per i sei mesi seguenti abbiamo vissuto come se non ci fosse più nessuna arma in giro.
Quand le Pape est parti trois jours après,
e quando il Papa è partito dopo tre giorni,
j'ai demandé aux prêtres et aux sœurs et aux chrétiens qui habitent le quartier proche des musulmans de pouvoir partir les visiter aussi.
Ho chiesto tre giorni dopo, ho chiesto ai preti, alle suore, ai fedeli cattolici che abitavano vicino al quartiere musulmano di scendere in strada e andare verso questo quartiere.
Je leur ai dit le pape est venu de Rome jusqu'ici, nous aussi on peut quitter notre quartier pour aller vers les frères.
E ho detto loro, il Papa è venuto da Roma per arrivare fin qui e andare dai musulmani. Noi che siamo già qui possiamo attraversare le strade e andare da loro.
Certains sont venus avec moi et on a commencé à marcher.
Alcuni di questi sono venuti con me e abbiamo iniziato a camminare per strada.
Plus on s'approchait du quartier, les rebelles sortaient avec des armes.
E più ci avvicinavamo al quartiere musulmano, più i ribelli sono usciti per strada con le armi in pugno.
Je sentais ceux qui étaient avec moi chanter encore plus fort.
E io ho detto a quelli vicino a me, cantiamo ancora più forte.
Et en même temps, ils me serraient beaucoup.
E al contempo ci siamo stretti l'un l'altro molto di più.
Je pense qu'il y avait un peu de peur.
E posso dire che c'era un po' di paura.
Quand nous sommes arrivés, eh bien, les rebelles ont commencé à être en colère et à montrer leur agressivité.
E quando siamo arrivati nel cuore del loro quartiere, i ribelli hanno iniziato a essere nervosi, a dimostrare una certa aggressività.
J'ai simplement demandé si on peut marcher avec l'imam et les autres pour la paix dans le quartier.
Io ho detto loro, vorremmo solo camminare per la pace con l'imam nel vostro quartiere.
On a commencé à marcher et à 500 mètres, une chèvre est venue pour marcher avec nous.
E abbiamo iniziato a camminare e dopo avevamo fatto 100 metri e una capra è venuta in mezzo a noi a camminare con noi.
Les gens commençaient à la chasser.
E la gente ha iniziato a scacciarla via.
Je leur ai dit non, laissez la chèvre venir marcher avec nous.
E io ho detto no, no, lasciate che questa capra cammini con noi.
Ce que je vous raconte, si vous allez en Centrafrique, vous demandez, on va vous dire c'est la vérité, c'est historiquement vrai.
E se andate in Centrafrica e chiedete, vi diranno che è successo veramente così.
Cette chèvre a marché pendant 3-4 km avec nous sans être attachée.
E questa capra ha camminato con noi per 3-4 km.
J'ai dit aux gens, quand on commence la guerre, même les bêtes ne sont pas en paix.
Pardon?
Les bêtes, les animaux ne sont pas en paix. Quand la guerre commence.
Sì, quando la guerra comincia, anche le bestie sono in pena.
Et cette chèvre est venue marcher pour toutes les bêtes.
E questa bestia, ho detto, è venuta a marciare a nome di tutti gli animali.
Ces bêtes aspirent aussi à la paix.
Anche questo animale qui aspira alla pace.
Quand nous nous sommes arrêtés, la chèvre aussi s'était arrêtée.
Quando ci siamo fermati, anche la capra si è fermata.
Et après le discours, l'imam m'a parlé en disant, est-ce que tu ne peux pas parler au chef rebelle?
E quando ci siamo fermati, l'imam mi ha chiesto, Vuoi parlare con il capo dei ribelli?
Je lui ai dit oui, je suis disponible pour lui parler.
E io ho detto certo, sono disponibile.
Quand on est, il a appelé le chef rebelle qui a préparé un endroit pour nous accueillir.
E è stato chiamato il capo dei ribelli che ha preparato un posto dove mi ha accolto.
Quand nous sommes arrivés, il a mis des armes dans le, sous forme de l'arc, on va dire des grandes armes, les petites et hautes, ensemble, mais deux chaises au bout, au milieu.
Ed era preparato così questo posto, c'erano due sedie in mezzo alla sala e delle armi che facevano come una sorta di arco intorno a queste sedie.
Quand les journalistes ou les gens rentraient dans la salle, ils voyaient ça, ils retournaient.
E quando la gente, i giornalisti entravano in questa sala, scappavano via subito.
Moi je suis rentré, je suis resté m'asseoir à côté du chef rebelle.
E quando io invece sono entrato, mi sono seduto sulla sedia a fianco del capo dei ribelli.
Je lui ai simplement dit bonjour, comment ça va?
E gli ho detto a lui buongiorno, come va?
Il n'était pas content, il avait le visage fermé, en colère et autres.
E in realtà era, aveva una faccia abbastanza truce, era abbastanza in collera.
Je lui ai dit, tu es un bel homme, souris un peu.
Gli ho detto, ma sei un bell'uomo, sorridi un pochino.
Il a commencé à sourire.
È iniziato un pochino a
sorridere. Vous voyez la parole qui désarme, qui apporte le sourire, qui va changer.
Vedete che le parole disarmano le persone.
Et je lui ai dit, tu as une bonté en toi.
Io gli ho detto, tu hai una certa bontà dentro di te.
Aujourd'hui, les gens te condamnent parce que tu as posé des actes.
E oggi la gente ti condanna perché hai fatto certe cose.
Tu es capable de changement.
Ma tu sei capace di cambiare.
Je lui ai parlé pendant 2-3 minutes.
Gli ho parlato per 2-3 minuti.
Il est sorti sans rien dire.
È uscito senza dire niente.
Il m'a laissé au milieu des armes.
E mi ha lasciato lì in mezzo a tutte quelle armi.
J'étais comme Daniel dans le fosse aux lions.
Ero come nella fossa dei leoni.
Quelque temps après, il est revenu, il m'a appelé dehors.
E qualche tempo dopo è tornato e mi ha chiamato fuori.
Il m'a présenté un monsieur en disant, ce monsieur, on l'avait arrêté, on devait le tuer. Comme tu es venu vers nous, tu nous as parlé, on le libère.
E mi ha presentato un uomo e mi ha detto, guarda, in realtà questo l'avevamo preso e avremmo dovuto ucciderlo. Però visto che sei arrivato tu e ci hai detto quello che ci hai detto, lo lasciamo in libertà.
La marche a servi a sauver une vie.
Quella marcia è servita per salvare una sola vita.
Et le chef rebelle a dit à son imam, venez nous parler, même si on a des armes, venez nous parler du Coran.
Et il capo dei ribelli ha detto all'imam, beh adesso venga anche lei a parlarci del Corano.
Jamais le cou n'a dépassé la tête. Pardon? Le cou.
Il collo ha superato la testa.
Vous êtes la tête, ça veut dire vous connaissez le Coran, venez nous prêcher le Coran pour nous changer.
Et il capo dei ribelli ha detto all'imam, vieni a parlarci del Corano per cambiare anche noi.
C'est ainsi que l'imam a parlé avec les autres imams et ils ont rassemblé les chefs rebelles, ils leur ont parlé, il y a eu un grand changement dans le quartier.
E il capo dell'imam ha radunato tutti gli imam e ha detto dobbiamo andare a parlare del Corano ai ribelli e lì c'è stato un grande cambiamento nel quartiere.
Ça c'est la force de la parole qui désarme, la force de la parole qui libère, la force de la parole qui change.
Questa è la dimostrazione che c'è una forza della parola che libera, che cambia, che disarma.
Mi viene da pensare appunto a cosa diceva Don Tonino Bello, no? Il potere dei segni, che è altra cosa dai segni del potere, no? E mi viene da pensare anche al fatto che lui ha vissuto appunto in questa situazione, in questo contesto di grave guerra e ha subito anche parecchi attentati, ha subito alcuni attentati, gli sono morte anche, mi pare che gli è morto fucilato un autista mentre lo accompagnava, è stata minacciata la famiglia, la madre di morte, non ha mai avuto paura.
Je vous ai dit tout à l'heure, si on a peur, on ne peut pas sortir de sa maison.
E io l'ho detto, se uno ha paura non può neanche uscire da casa sua.
Mais il va falloir avoir un peu de courage que Dieu donne pour sortir de sa maison.
Bisogna avere un po' del coraggio che da Dio per uscire dalla propria casa.
Si vous regardez bien, même pendant la guerre, il y a des gens qui ont la force, le courage, ils sortent pour aller acheter, ils sortent pour faire quelque chose.
Se guardate, anche durante la guerra ci sono delle persone che hanno il coraggio di uscire per fare qualcosa.
J'ai vu ça même en Ukraine.
Ho visto la stessa cosa in Ucraina.
Mais certains qui ont beaucoup peur, ils restent à la maison.
Ma persone che hanno molta paura e che restano in casa.
La peur paralyse.
La paura paralizza.
Empêche de réaliser des choses.
Ci impedisce di realizzare certe cose.
Empêche de parler.
Ci impedisce di parlare.
Mais quand elle sort de votre vie, eh bien, vous vous sentez léger et vous pouvez partir.
Ma quando la superate vi sentite più leggeri e sentite che potete partire.
Quand la guerre a commencé chez nous, eh bien, ma maman m'appelait tous les soirs.
Quando è iniziata la guerra, mia mamma mi ha chiamato tutte le sere.
Elle me demandait de ne pas aller au front, ça veut dire là où il y a les rebelles.
E mi diceva di non andare al fronte, di non andare verso i ribelli.
Tous les jours, elle m'appelait.
Tutti i giorni mi chiamava per dirmelo.
Finalement, je lui ai dit, maman, tu m'as mis au monde, je suis devenu adulte, j'ai fait mon choix, je vous demande de prier seulement pour moi.
Ma io a un certo punto gli ho detto, mamma, tu mi hai messo al mondo, ma io adesso devo prendere la mia strada.
Et depuis ce jour, je me sens libéré aussi. Elle aussi s'est sentie libérée. Et quand il y a des événements, moi je pars. Parce que je dois réaliser ma mission.
Et da quel momento io mi sono un po' liberato e anche lei si è liberata. E da quel momento, quando devo fare una missione, la faccio.
Un jour, j'avais envoyé deux messieurs avec des motos pour faire l'expertise afin de me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le village.
E un certo giorno ho mandato delle persone per fare un sopralluogo per capire cosa bisognava fare in un certo villaggio.
E un chef rebelle ha pris le due moto.
E un capo ribelle ha sequestrato le due moto.
Il utilizzava le moto per lui-même.
E utilizzava le moto per lui, per sé.
Deux semaines après, je suis arrivé dans le village.
Due settimane dopo io sono arrivato in quel villaggio.
J'ai demandé à voir le chef rebelle.
Io ho chiesto di vedere il capo dei ribelli.
On m'a dit qu'il n'était pas là et j'ai dit je pars dans trois jours je reviens je demande la moto les motos qu'il a récupéré.
E io ho detto guardate che fra pochi giorni io riparto e voglio riavere indietro le due moto.
Quand le chef rebelle est revenu qu'il a entendu, il a dit aux habitants au retour de l'archevêque il va le tuer.
Il capo dei ribelli è tornato e ha detto in giro guardate quando torna l'arcivescovo andiamo a ucciderlo.
Quand on revenait après les trois jours, j'ai vu dans le village il y avait un silence total.
Quando sono tornato dopo tre giorni c'era un silenzio totale in quel villaggio.
Les gens avaient peur d'assister au meurtre.
La gente aveva paura anche solo a andare ai funerali.
Ils sont partis dans les champs ou bien cachés quelque part.
Erano partiti tutti, si erano nascosti.
Je me suis arrêté devant la maison du chef rebelle.
Mi sono fermato davanti alla casa del capo dei ribelli.
J'ai demandé comme l'appelle.
E gli ho detto come vous appelez?
Comme l'appelle.
E io l'ho chiamato.
Et quand il est venu, il est venu avec quatre motos et beaucoup de rebelles avec les armes dessus.
E quando è venuto si è presentato con quattro moto e naturalmente uno stuolo di ribelli pieni di armi.
Ils m'ont de suite encerclé.
Mi ha circondato.
Ils ont commencé à tirer en l'air.
Hanno iniziato a sparare in aria.
Et il a commencé à crier, à vociférer sur moi.
E hanno iniziato a urlarmi contro.
Quand il a baissé d'un ton.
Quando ha abbassato un po' la voce.
Parce que quand quelqu'un crie beaucoup, ça sert à rien de crier comme lui. Il faut attendre que ça baisse d'un ton.
Perché quando qualcuno grida non bisogna iniziare a gridare come lui, bisogna aspettare che abbassi la voce.
Et je lui ai simplement dit bonjour, comment ça va?
E io a un certo punto gli ho detto bene, buongiorno, come va?
Il a dit non, je ne veux rien savoir, aujourd'hui je veux finir avec toi.
E mi ha detto: no, no, io non voglio tante storie, oggi la facciamo finita con te.
Je lui ai dit: moi j'ai donné ma vie pour Dieu, aujourd'hui si tu veux le finir, tu peux décider, mais je vais partir au ciel et je t'attends là-bas.
E io gli ho detto: ma guarda, in realtà io ho donato la mia vita a Dio, comunque se vuoi farla finita con me fai pure, mi ucciderai e io andrò in cielo e ti aspetterò là.
Maintenant, si tu veux le faire, tu peux le faire.
E gli ho detto: guarda, se vuoi farlo, puoi farlo.
Et au moment où il voulait armer, ce sont ses collègues qui sont venus l'attraper. Au moment où il voulait armer son arme, les autres sont venus l'attraper.
Nel momento in cui stava caricando le armi, quelli che erano con lui l'hanno un po' bloccato.
Ils l'ont amené et ils sont partis en tirant en l'air.
E sono partiti sparando ancora in aria.
Parfois, il faut aussi avoir le courage d'aller affronter l'aggressività.
A volte bisogna avere il coraggio di affrontare l'aggressività.
Rencontrer celui qui amène la mort.
Incontrare anche chi porta la morte.
Rencontrer celui qui sème la violence.
Incontrare chi semina la violenza.
A nos risques et périls.
A nostro rischio e pericolo.
Andiamo verso la conclusione. Una domanda sullo sfruttamento anche di questi paesi del Centrafrica, perché lui dice spesso le guerre spesso non, si dice che siano guerre religiose, ma in realtà ci sono interessi economici dietro le guerre che si combattono in Centrafrica. Per esempio c'è la questione delle risorse minerarie, dello sfruttamento del territorio, della deforestazione del territorio. Ecco, c'è ancora questo rapporto di colonizzazione dell'Occidente nei confronti dell'Africa?
En effet, dans mon pays, il y a des ressources minières.
Nel mio paese ci sono delle risorse minerarie.
On trouve de l'or, on trouve des diamants.
Dell'oro, dei diamanti.
Il y a aussi du pétrole.
Anche del petrolio.
Et ces ressources minières attirent des convoitises.
E queste risorse attirano degli interessi.
Et si les grandes puissances veulent avoir ces richesses, parfois il y a des guerres entre les grandes puissances pour pouvoir posséder ces matières premières.
E se le grandi potenze vogliono mettere le mani su queste risorse, evidentemente scoppiano dei conflitti.
Il y a un gisement de pétrole qui avait été trouvé et c'était au départ les Français qui ont acheté.
È stato scoperto, per esempio, un giacimento di petrolio, è stata la parte francese che ha acquistato quel territorio.
Peu de temps après, c'est les Chinois qui ont racheté.
E poco tempo dopo è stata la volta dei cinesi.
Mais je sais une chose, l'ancien président a dit, comme il a enlevé le marché entre les mains des Français, il a donné aux Chinois, on va le chasser du pouvoir. C'est pour ça qu'on l'a chassé du pouvoir.
E l'ex presidente, quando ha spostato l'interesse dai francesi ai cinesi, per questo motivo è stato deposto.
Ça veut dire que ces richesses-là ne profitent pas encore à la population locale.
Questo, in fin dei conti, vuol dire che di queste risorse minerarie non godono primariamente le popolazioni locali.
E moi je me pose des questions.
E io mi pongo delle domande.
Quand il y a la guerre, les diamants, l'or qui sort, quando, chi les achète?
Quando c'è la guerra, l'oro e i diamanti, chi li comprano?
Est-ce que les petits rebelles peuvent prendre le diamant, amener jusqu'à Anvers?
Sono i ribelli che prendono i diamanti e li portano fino ad Anversa?
Je crois qu'il y a des grands chefs cachés quelque part et ces petits-là, on les utilise simplement pour avoir accès aux diamants, à l'or et autres.
Io penso che ci sono delle sorte di grandi burattinai dietro che maneggiano queste piccole manovalanze, i piccoli ribelli, perché quei diamanti arrivino fino in Europa.
Nous on aimerait que la richesse puisse profiter la population, ça veut dire qu'il faudrait signer des contrats, acheter à leur juste valeur les biens qui existent, par exemple, dans notre pays.
Perché la gente, il popolo, possa beneficiare di queste risorse minerarie, si dovrebbero siglare degli accordi giusti con cui acquistare queste risorse del sottosuolo.
Quand il y a l'injustice, il y a souvent la frustration.
Quando ci sono delle ingiustizie, da lì nasce di solito la frustrazione.
Il y a aussi la colère et la révolte.
Nasce la colera e la rivolta.
Et nous espérons que les gens peuvent, par exemple ici, on peut faire pression sur les autorités pour leur politique, par exemple au niveau d'Afrique, pour qu'on tienne compte des besoins des peuples qui sont là-bas.
E io spero e mi auguro che anche qui nascano delle pressioni politiche sui governanti perché in Africa si facciano delle scelte politiche a favore delle popolazioni.
Parfois on marche dans le sang des innocents pour avoir ces richesses pour les amener ici. On marche dans le sang, ça veut dire on tue des innocents pour pouvoir amener ces richesses ici.
Certe volte si arriva ad uccidere degli innocenti per poter impadronirsi di queste risorse.
Ces situations doivent changer.
Questa situazione ovviamente deve cambiare.
Nel nostro mondo spesso regnano le tenebre e a volte ci sembra che si faccia sera. Per non sprofondare nella tristezza, i nostri comportamenti hanno bisogno di segnali come i fari che orientano le navi indicando loro la terraferma. Come arcivescovo e cardinale, credo sia questa la missione affidatami da Dio. Quando c'è chi dispera e mi dice non c'è più speranza, e di situazioni disperate ne conosco tante, io devo essere una sentinella che annuncia, guardate, qui c'è un segno di speranza, là qualcuno che è una risorsa per la società. Devo essere in grado, nella quotidianità, di aiutare coloro che mi sono stati affidati e proiettarmi al di là della loro miseria e della loro sofferenza. Nei prossimi giorni riprenderò la strada per dare un sostegno agli sfollati che sono nella desolazione, che hanno perduto tutto. Tornerò a incontrare questi ribelli che mettono il paese a ferro e fuoco. Tornerò a dir loro che sono figli di Dio. Al di là del loro odio e della loro sete di vendetta, so che il Signore ha fatto di me uno strumento della sua pace. Per quanto la notte possa proiettarsi ancora, il giorno alla fine sorgerà. Spunta un'alba nuova e io sono la vedetta che attende l'aurora. E così finisce il libro del cardinale Zappalainga, che ringraziamo. Davvero ringraziamo tanto sia per la passione, la forza, la dignità che ci mette nella sua missione, ma anche per la speranza che ci proietta. E io credo che il declino un po' dell'Occidente sia un po' anche questo, che stiamo perdendo la speranza. No, sono crollate le grandi utopie, come ci diceva Bauman, si è realizzata una società liquida. E purtroppo mancano le speranze e forse la speranza ci può venire dal sud, da quel sud che è stato appunto calpestato, colonizzato, sfruttato in maniera miserevole in tanti anni di storia dall'Occidente predatore, dai dominanti che l'hanno depredato in tutti i modi. Forse la speranza arriva da quei luoghi lontani, dal sud del mondo, e forse è da lì che dobbiamo guardare se vogliamo costruire davvero una società nuova e un tempo nuovo. Lì ci sono i libri, vi raccomando, se potete prenderlo, perché è un bellissimo libro. E grazie ancora a Lorenzo Fazzini della libreria della Casa Editrice Vaticana e a Monsignor Zappalainga per questa bella serata che ci ha regalato. Grazie e grazie a tutti voi.
Il cardinale può volentieri firmare e lasciarvi una dedica anche come ricordo di questa visita a Bolzano. Grazie.
Maria.